E vogliamo aprire la parola del Signore anche questa mattina nel libro dei Salmi e leggere insieme il Salmo 4. Salmo numero 4. Così dice la parola del Signore. Al direttore del coro, per strumenti a corda, Salmo di Davide. Quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia. Quando ero in pericolo, tu mi hai liberato. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. O figli degli uomini, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria, fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Sappiate che il Signore si è scelto uno che Egli ama. Il Signore mi esaudirà quando griderò a Lui. Tremate e non peccate. Sui vostri letti ragionate in cuor vostro e tacete. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Molti van dicendo, chi ci farà vedere la prosperità? O Signore, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto. Tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Amen. Domenica scorsa, considerando il Salmo 1, abbiamo visto quale contrasto e differenza ci sia tra chi serve, chi teme Dio e chi invece è empio. Abbiamo osservato i contrasti, abbiamo osservato le diverse immagini di queste due persone e vi ho fatto notare come il Salmo in realtà descriva l'ideale dell'uomo beato, che è il Signore Gesù Cristo. Il tema del Messia percorre trasversalmente tutto il libro dei Salmi e più o meno esplicitamente lo possiamo trovare quasi in tutti quanti i Salmi, dei riferimenti al Messia, alla speranza di Israele, all'opera che sarebbe stata compiuta da Dio. Per esempio nel Salmo 2 troviamo un riferimento diretto al figlio di Dio e al patto che Dio ha fatto all'interno della Trinità. Quando leggiamo per esempio al versetto 8 del Salmo 2, chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Cioè, qui un dialogo, una conversazione tra le persone divine. E poi troviamo anche in questo Salmo il contrasto, l'opposizione che i potenti, i re della terra, avrebbero fatto contro il Signore e contro il suo Messia, contro il suo unto. Perché questo tumulto fra le nazioni? Perché meditano i popoli cose vane? I principi congiurano tutti insieme contro il Signore e contro il suo Messia, contro il suo Cristo, contro il suo unto. Poi anche il Salmo 3 è stato sicuramente composto nel contesto di una fiera e dolorosa opposizione nei confronti di Davide, in particolare da parte di una persona che era particolarmente cara al re Davide, e questo era suo figlio Absalom, che lo aveva tradito, aveva compiuto un golpe, e un colpo di Stato, e quindi lui è dovuto fuggire. E là Davide, nel Salmo 3, Davide invoca Dio come protettore, come liberatore, ne sperimenta l'aiuto, la salvezza e conclude proprio dicendo al Signore appartiene la salvezza. Al Signore appartiene la salvezza. Questo è uno dei tre punti in tutta la Bibbia dove è ripetuta questa bellissima frase che noi abbiamo preso a motto: al Signore appartiene la salvezza. E quindi giungiamo al Salmo 4, il testo di questa mattina. E il Salmo 4, notiamo che anche questo è stato composto sotto la pressione della persecuzione e della opposizione, delle vessazioni da parte di persone malvagie che non solo disturbavano e offendevano Davide, ma anche lo minacciavano, non solo come re, ma anche come uomo, soprattutto come uomo di Dio. Comprendiamo che questo salmo è stato scritto in mezzo a un'esperienza dolorosa di pericolo, di offesa, di oltraggi e sicuramente in uno stato d'animo di afflizione. E questo, se avete notato, ho letto anche il titoletto ispirato, non quello in grassetto, quello che troviamo in grassetto davanti in tutti quanti i salmi, è un titolo che è stato apposto dai traduttori, ma quello che troviamo in corsivo, prima del primo versetto, diciamo, fa parte del salmo ed fa parte del testo ispirato. E se l'avete notato, questo è il primo dei salmi ad essere indirizzato al direttore del coro, per strumenti a corda, Salmo di Davide. Questa è l'intestazione ispirata. E questo che è indirizzato al direttore del coro ci consente subito di fare una riflessione. Davide si trova in difficoltà, Davide si trova in pericolo, Davide si trova nell'oltraggio, viene perseguitato, è vessato. Che cosa fa? Quando è in difficoltà, l'uomo di Dio, Davide, prega. E nel pregare canta anche, prega, e secondo l'abilità che Dio gli ha concesso compone un canto e lo mette in una forma tale in modo che possa permanere ed essere tramandato. Non soltanto questo è lo sfogo di un momento, non soltanto è una preghiera elevata in un istante o in un periodo di sofferenza, ma Davide ci tiene che la sua preghiera divenga un canto, divenga un inno, e che la sua esperienza sia conosciuta e che questa sua esperienza sia tramandata e possa diventare di incoraggiamento anche per altre generazioni di credenti. Quindi comprendiamo quanto è importante anche il canto in questo senso. Noi non sappiamo la melodia, certo, perché questa è stata persa, e probabilmente questo ci dice molto riguardo al fatto che le melodie si adattano sempre ai gusti, alle culture, ma quello che è la sostanza di questo canto è l'esperienza di Davide che è stata messa in queste parole e che deve diventare, deve rimanere in forma permanente per essere un incoraggiamento e un'istruzione e una testimonianza sia della liberazione di Dio, ma anche della sostanza, della pietà, della devozione personale per le generazioni future. Ma cerchiamo di comprendere più a fondo l'esperienza di Davide, l'esperienza di questo uomo di Dio e quali siano le sue parole che esprimono la sua reazione ai suoi sentimenti, alle circostanze dolorose, ai momenti di opposizione e di pericolo. Ciascuno di noi deve affrontare momenti di difficoltà, momenti di opposizione da parte degli uomini, momenti di pericolo. Come reagiamo? Ecco, questo è il modo in cui reagisce Davide, questo è il modo in cui reagisce l'uomo di Dio, questi i sentimenti che prova sono questi, le parole che esprime sono quello che sgorga dal suo cuore, perché è nel suo cuore. E Davide in questa circostanza ha parole che sgorgano dal profondo dell'animo e le pronuncia rivolgendosi prima di tutto a Dio, secondo il linguaggio dello Spirito, poi parla agli uomini che erano causa della sua afflizione, questo è il secondo momento di questo salmo, e in terzo luogo, infine, ha delle parole che lui pronuncia a se stesso. Quindi parla prima a Dio, poi parla agli uomini che erano causa della sua afflizione e poi prende queste parole che sono espressione dei suoi sentimenti e le rivolge a se stesso. Quindi, riflettendo su questo salmo, spero che ciascuno di noi possa imparare qualcosa di più circa il modo in cui i cristiani devono parlare, circa il modo in cui i cristiani devono parlare quando si trovano afflitti, quando sono attaccati, quando sono nel pericolo, il modo in cui i cristiani devono parlare o parlano rivolgendo le proprie parole a Dio, agli uomini e poi anche a se stessi. Scopriremo che questo non solo è doveroso, ma è anche il modo migliore per affrontare e superare le difficoltà. Noi tutti quanti ci troviamo in certe difficoltà, prima o poi nella nostra vita ne possiamo avere di gravi o di meno gravi, ma non ha importanza in fondo quanto siano gravi o quanto non lo siano, l'importante è come le percepiamo. A volte una montagna per noi può diventare un ostacolo facile da superare, a volte una montagnola diventa la montagna, diventa l'Everest, che è invalicabile. Quindi non ha importanza quanto sia grave l'afflizione, l'importante è come noi la percepiamo. E se siamo afflitti, noi qui abbiamo in questo salmo una ricetta, non la ricetta, ma una ricetta o un modo in cui possiamo affrontare e vivere la nostra afflizione. Quindi molto semplicemente esporrò questo salmo quasi versetto per versetto nello stile di una omelia. Davide, nella sua afflizione, prima di tutto parla a Dio. Quando siamo afflitti, dobbiamo imparare a parlare a Dio. Egli canta la sua preghiera e noi consideriamo questa preghiera che Davide fa. Come prega? Lo fa con intensità, lo fa con la partecipazione del suo animo. Quando inizia a pregare, dice: quando io grido, Signore, tu rispondimi. Ora, quando è che si grida? La preghiera non è sempre un grido. Molte volte, come la preghiera di Anna, la mamma di Samuele, è un lamento, può essere fatta a voce bassa, muovendo semplicemente le labbra. A volte possiamo anche pregare nella nostra mente, no? Anche se non è mai preferibile perché tendiamo a distrarci. Però a volte si deve gridare a Dio, alzare la voce a Dio, esprimere con la forza e con l'intensità non solo del nostro animo, ma anche dei nostri muscoli, perché per gridare i nostri muscoli si devono tendere di più, deve passare più aria attraverso la nostra gola e così via. E questa preghiera di Davide nell'afflizione non è una preghiera distratta, non è una preghiera sonnolenta, non è una preghiera decorosa, è una preghiera che a volte potrebbe perfino essere considerata scomposta, un grido, ma è una ricerca, un desiderio intenso di aiuto da colui che l'aiuto ce lo può dare. Quindi questa preghiera e proviene sicuramente dalla profondità dei sentimenti ed è particolarmente sentita. La preghiera autentica, dice il nostro catechismo, è l'offerta dei nostri sentimenti fatta a Dio. E ricordiamocelo, fratelli, quando noi preghiamo, Dio non accetta parole vuote. Quando voi pregate, ha detto Gesù, non fate come fanno i pagani, che pensano di essere esauditi per la quantità delle loro parole. Quando voi pregate non mettetevi a dire parole una dopo l'altra, più o meno imparate a memoria, più o meno recitate, più o meno ripetute. Non conta dinanzi a Dio la quantità delle nostre parole. Dio vuole la sincerità del nostro cuore e l'intensità dei nostri sentimenti. E a volte, quando non abbiamo magari neanche la capacità, l'abilità o il desiderio di pregare, piuttosto che sforzarci a pregare, possiamo andare a Lui confessando la mancanza di desiderio di pregare, la mancanza di capacità di pregare. Quella preghiera è sicuramente molto più gradita da Dio rispetto a una recitazione vuota di parole non sentite. Io grido, dice Davide, Dio non accetta quindi le parole vuote e disprezza le parole false. Qualunque sia il nostro stato d'animo, perciò noi lo possiamo esprimere in preghiera. Il libro dei Salmi è una grande scuola in questo senso. Troviamo le parole di un uomo gioioso, troviamo le parole di un uomo afflitto, troviamo le parole di un uomo perplesso, troviamo le parole di un uomo che si interroga dinanzi a Dio, che dice a Dio: Signore, fino a quando ti dimenticherai di me? Fino a quando io dovrò sopportare questa afflizione? Non dobbiamo avere paura di esprimere nella semplicità e nella sincerità a Dio i nostri sentimenti. Se siamo gioiosi, apriamo le braccia e cadiamo tra le braccia del nostro Padre Celeste. Se siamo afflitti a causa del nostro peccato, chiniamo il capo, gettiamoci davanti a Lui e chiediamo perdono. Se siamo freddi e se il nostro cuore e la nostra mente sono distratti, chiediamo al Signore la grazia di essere ricondotti a una vita più focalizzata nel guardare a Lui. Perciò l'intensità e la partecipazione dell'animo deve prima di tutto essere la caratteristica della preghiera, è la caratteristica della preghiera del salmista che è afflitto. Vi siete mai domandati perché quando siamo nelle difficoltà le nostre preghiere sono migliori? Proprio perché sentiamo la necessità che Dio ci ascolti. Se noi non pensiamo di essere in pericolo, non grideremo aiuto! Non lo grideremo, ma se sentiamo il pericolo, se lo avvertiamo, tenderemo il nostro diaframma, svuoteremo i nostri polmoni e chiederemo con tanta forza quanto è possibile un grido di aiuto a chi ci può salvare. E questa è la ragione per cui le migliori preghiere del popolo di Dio sono le preghiere del popolo di Dio che si trova nel pericolo e nell'afflizione. Davide prega con intensità, ma prega anche con fede. Avete notato? Oh Dio della mia giustizia. Che frase è questa? Che cosa vuol dire Dio della mia giustizia? È un'espressione che significa: oh Dio che sei la mia giustizia. In realtà questa è una confessione di fede, è una dichiarazione che ciò di cui ha bisogno per essere approvato al cospetto di Dio, lui lo trova in Dio. È la fede, la stessa fede di Abramo che lo giustifica. Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, ciò gli fu considerato giustizia. Quindi Davide prega con intensità, prega con fede all'Iddio che è la sua giustizia, ma lo fa anche ricordandosi delle sue passate esperienze. Quando ero in pericolo, dice Davide, tu mi hai liberato. E quindi a che cosa si riferisce Davide? Probabilmente si riferisce a quando aveva incontrato quel leone o quell'orso che avevano preso le sue pecore, e lui gli va, corre dietro al leone, corre dietro all'orso per strappargli le pecore. Oppure magari si sarà ricordato di quando aveva dinanzi a sé un gigante come Golia. O forse alle persecuzioni di Saul. Noi non lo sappiamo, non sappiamo se avesse in mente qualcuna di queste occasioni in particolare o nessuna di esse. Però qua Davide, quando prega, riconosce che Dio non lo ha mai abbandonato è che in tutte le occasioni di pericolo, in tutte le situazioni di difficoltà, in ogni circostanza di dolore, Dio gli è stato accanto, Dio non lo ha abbandonato. Infatti lui nel pregare si ricorda delle cose passate. Quando io ero in pericolo, tu mi hai liberato, adesso sono in pericolo, quindi mi libererai. E questa è la logica della fede di Davide. E continua a invocare il Signore. E io credo che è importante che noi riflettiamo sulle nostre sulle liberazioni che abbiamo avuto nel passato dal Signore, perché spesso queste divengono fonte di conforto, fonte di certezza per il futuro. Per questo è importante che noi abbiamo delle esperienze, se volete, con Dio. È bene che noi abbiamo un repertorio di preghiere che il Signore ha già esaudito. È bene che noi coltiviamo il ricordo dei pantani dai quali Dio ci ha tratto fuori, delle difficoltà o delle occasioni che si sono presentate dalle quali il Dio ci ha liberati, e dobbiamo preservarne il ricordo. Il salmista diceva: non dimenticare, anima mia, alcuno dei benefici del Signore. Benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Questo significa che noi dobbiamo tenere memoria delle cose che il Signore ha fatto per noi, e che quando presentiamo al Signore una preghiera che Egli ha esaudito, dobbiamo tenerne gelosamente il ricordo, affinché nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui avremo una situazione simile o più grande o più piccola, possiamo ricordare a noi stessi le passate liberazioni. Davide l'aveva fatto, vi ricordate? Quando si trova davanti a Saul e perché c'è quel nemico Golia, disse: lo stesso Signore che mi ha liberato dalle fauci dell'orso, dalla zampa dell'orso, dalle fauci del leone, mi libererà da questo filisteo. Ho visto Dio agire in me nel passato. Qui voglio fermarmi un istante, e la domanda è: ma tu l'hai mai visto Dio agire nella tua vita? Noi non siamo di quelli che cercano necessariamente di impressionare altri con le proprie testimonianze. Spesse volte abbiamo avuto delle situazioni davvero ridicole, quando ci sono state delle persone che dovevano necessariamente trovare qualcosa per cui dovevano ringraziare e glorificare Dio. Ma è una cosa importante che noi abbiamo nella nostra esperienza cristiana e nel nostro repertorio, delle cartucce o delle situazioni in cui possiamo dire: qui Dio ha risposto alla mia preghiera, qui Dio mi ha liberato, in questa circostanza ho visto la sua mano e il Signore è stato fedele e mi ha aiutato qui. È così, perché quelle diventeranno per noi momenti di grande conforto nel futuro. E se non abbiamo niente di questo genere, probabilmente la nostra religione è qualcosa che abbiamo soltanto qui dentro la testa, dentro al cervello, ma non nel cuore, non è qualcosa che abbiamo sperimentato, non è qualcosa che stiamo vivendo. Davide, il salmista, lo aveva, poteva ricordarsi delle cose del passato e lodare Dio e confidare nel futuro. E a volte, credetemi, una delle ragioni per cui il Signore manda le afflizioni e permette le afflizioni è proprio questo, per darci la possibilità di conoscere le sue liberazioni. Nel Salmo 50 dice: invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. La distretta avviene, la difficoltà avviene nella nostra vita, la sofferenza, lo smarrimento, il dolore, la perdita, il lutto avvengono nella nostra vita, e quando avvengono abbiamo un ordine da parte di Dio: invocami. E abbiamo una promessa da parte di Dio: io te ne trarrò fuori. E abbiamo un dovere quello di glorificare il Signore dopo esserne stati liberati. Quindi, fratelli, questa è la vita cristiana. La vita cristiana non è scevra da difficoltà, ma il cristiano, attraversando le difficoltà, a un certo punto dice, Salmo 119, verso 71, è stata un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. Quindi Davide riconosce il valore terapeutico delle esperienze di afflizione, se ne ricorda, le presenta dinanzi a Dio e lo fa anche nell'umiltà del proprio cuore. Perché Davide parla a Dio e parla a Dio chiedendogli: Signore, abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Vedete, qui non c'è un fariseo orgoglioso della propria giustizia che pretende che Dio lo ripaghi delle proprie azioni e secondo i suoi meriti. No, qui c'è un uomo che implora Dio chiedendogli misericordia e pietà. E fratelli, quello che voglio dirvi è che è una grande benedizione per noi imparare ad essere misericordiosi prima di avere bisogno di misericordia. Perché probabilmente questo è il senso più profondo delle parole del Signore: beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Qual è il senso di queste parole? Il senso è che ciascuno di noi, prima o poi, da parte degli uomini in certe circostanze, e sicuramente da parte di Dio, ha bisogno di misericordia. Ha bisogno di misericordia. Quando saremo dinanzi al giudizio di Dio, che cosa ci potrà salvare, fratelli, se non il sangue di Cristo, che è il segno della misericordia di Dio? E però il Signore garantisce e concede misericordia a coloro che sono misericordiosi, che hanno imparato ad essere perdonatori, ad essere perfino in un certo senso tolleranti o capaci di sopportare le debolezze altrui. E il cristiano è una persona che, come Davide, quando si presenta dinanzi a Dio, lo fa nella consapevolezza del bisogno della misericordia di Dio. Signore, abbi pietà di me, che significa appunto sii misericordioso con me, abbi pietà di me che sono un peccatore. Questa è la preghiera del pubblicano, non la preghiera del fariseo. Quindi, come prega Davide? Davide nell'afflizione si rivolge a Dio e prega, prega con intensità di sentimenti, prega con fede, prega ricordando le passate liberazioni, prega nella consapevolezza del bisogno che ha di misericordia, quindi nell'umiltà del cuore. Ma poi Davide parla agli uomini, parla a Dio e parla agli uomini. Guardate, cambia il registro. Dal versetto 2 Davide dice: o figli degli uomini, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Davide non parla più a Dio, non rivolge la sua preghiera a Dio. Qui adesso si rivolge a coloro che gli causano l'afflizione, gente che chiama figli degli uomini. E in particolar modo questa è un'espressione che descrive coloro che non hanno lo Spirito di Dio, che sono in uno stato di natura, che sono privi della grazia. Quindi parla rivolgendosi a persone che non sono credenti, parla rivolgendosi a persone che sono i suoi persecutori. Noi non dobbiamo voltare le spalle a coloro che ci fanno del male. Dobbiamo cercare di fare di tutto per far giungere a loro anche la testimonianza della parola di Dio. Questo è sicuramente un grande insegnamento di questo Salmo. Davide parla e dice loro delle cose precise. Prima di tutto li richiama alla riflessione. Fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? Ma insomma, vi volete fermare un momento? Ma perché ve la prendete con me? Ma che cosa vi ho fatto? Qual è il mio peccato nei vostri confronti? Fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? E fino a quando continuerete a mostrare il vostro amore verso sistemi di pensiero che sono malvagi, che sono empi, fino a quando seguirete ciò che non è vero, seguirete la menzogna, seguirete l'idolatria del vostro cuore, seguirete le cose che non sono divine. Quindi parla loro e li richiama alla riflessione, esortandoli ad abbandonare questi consigli, queste filosofie empie, che sono quelle che determinano la loro condotta. Ricordatevi, fratelli, come abbiamo visto domenica scorsa col Salmo 1, le persone che si comportano male sono le persone che credono le cose sbagliate, che pensano male. E dobbiamo cercare di comprendere che il comportamento malvagio delle persone deriva da sistemi di pensiero, da visioni del mondo che sono malvagie. E dobbiamo fare di tutto affinché la gente che si comporta male, piuttosto che diventare nostra nemica e con la quale non vogliamo avere niente a che fare, possa cambiare modo di pensare, possa vedere, cominciare a vedere le cose secondo la prospettiva divina, possa avere una nuova visione del mondo. Li esorta ad abbandonare questi sistemi e insegna loro la vera dottrina del ravvedimento. Guardate, in questi pochi versetti non mi soffermo, ma c'è tutta la dottrina del ravvedimento, Prima di tutto gli dice che quello che devono fare per avere una vera condotta e una giusta attitudine al cospetto di Dio, prima di tutto dice loro che devono tremare e non peccare. Cioè, tremate significa state dinanzi a Dio con timore, state dinanzi a Dio nella giusta attitudine, state dinanzi a Dio riconoscendo la sua signoria, la sua sovranità, la sua grandezza, la sua potenza. Come si fa a stare dinanzi al Creatore del cielo e della terra senza avvertire il senso della nostra miseria, della distanza che c'è tra noi e Lui? Tremate dinanzi al Signore e non peccate. E poi dice loro, riflettete sulla vostra condotta, sui vostri letti, ragionate in cuor vostro e tacete. Riflettete sulla vostra condotta e state in silenzio, non parlate, non siate di quelli che aprono la bocca per dire tutto quello che gli passa per la testa, ma piuttosto osservate un rispettoso silenzio dinanzi a colui che è il Signore e mettetevi la mano sulla bocca come ha fatto Giobbe quando il Signore lo ha raggiunto. State in silenzio e soprattutto rispettate la volontà di Dio e infine offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore, cioè credete, confidate in Lui, accettate le sue parole e offrite a Lui i sacrifici che richiede, che in quel tempo erano sacrifici di animali, fatti con fede, nel nostro caso sono offrire a Dio il nostro culto tramite Cristo, unico sacrificio. E con quale animo si rivolge a loro? Dà loro istruzione, li istruisce su quello che è il vero ravvedimento, ma poi c'è il versetto 3 che ci fa comprendere con quale consapevolezza parli loro. Lui si sente amato da Dio e privilegiato da parte di Dio e quindi ha coraggio per parlare ai suoi oppositori. Vedete, molte volte noi non abbiamo il coraggio di condividere il Vangelo o di rimproverare gli empi. Ma da che cosa deriva questa mancanza di coraggio? Da che cosa deriva questa codardia, questa timidezza? Deriva dal fatto che noi non abbiamo capito realmente chi siamo noi davanti a Dio. Noi siamo persone che siamo state scelte da Lui, siamo persone che Dio ha amato. Sappiate che il Signore si è scelto uno che Egli ama, e Davide stava parlando di sé: io sono amato da Dio, io sono stato scelto da Dio. Ovviamente non stava parlando soltanto di sé, stava parlando del Messia che doveva venire, perché colui che il Dio ha scelto e che ha amato è sicuramente Cristo. Ma qui Davide parla ai suoi nemici con grande coraggio, perché sapeva di essere amato da Dio, sapeva di essere giustificato da Dio, sapeva di essere stato scelto, eletto da Dio. E quindi si gloria al cospetto dei suoi nemici, ma si gloria in Dio, non si gloria nella sua giustizia o nei propri meriti. E infine, e ho concluso, fratelli, Davide parla a Dio per superare la sua afflizione, parla ai nemici di Dio con questo sentimento e parla ai suoi nemici con questi sentimenti e alla fine poi parla a se stesso. E questa è una cosa importante, fratelli, noi non dobbiamo smettere di parlare a noi stessi, perché le cose che noi diciamo a noi stessi poi sono le cose che sono prima di tutto le cose in cui crediamo intorno a noi stessi e poi sono le cose che condizionano il nostro comportamento. Qui non sto parlando di quell'autosuggestione o di quel pensiero positivo per il quale io mi metto davanti allo specchio e dico: oh, che bella chioma che hai, così mi crescono i capelli, no? O quanto sei bello, quanto sei forte, quanto sei bravo. Non sto dicendo niente di questo genere, sto parlando di dare una testimonianza vera, autentica, rispetto a noi stessi, ad omologare, a dire la stessa cosa che Dio dice di noi, cioè ad essere onesti rispetto a noi stessi e non lasciarci vincere dalle menzogne. Per esempio, se vengono dei pensieri nella nostra mente che noi non siamo nulla, che non valiamo nulla, che siamo degni soltanto di essere messi da parte, questa è una menzogna, non può venire da Dio, perché Dio ci ha amati, ha dato Cristo per noi. E sebbene siamo dei peccatori e in noi stessi noi non siamo nulla, Dio ci dice: tu sei prezioso agli occhi miei e io ti amo. E allora andiamo dinanzi allo specchio della parola di Dio e diciamo a noi stessi le cose vere che Dio vuole che noi diciamo e ripetiamole a noi stessi. E cosa dice Davide a se stesso? Si mette a riflettere e dice: c'è tanta gente che cerca qualcuno che li fa diventare ricchi. Molti vanno dicendo: chi ci farà vedere la prosperità? E lui dice a se stesso, rivolgendosi al suo Dio: Signore, fai risplendere su di noi la luce del tuo volto. Io sono ricco in Dio. Io sono ricco in colui che mi ha amato. Io sono ricco in colui che mi ha benedetto di ogni benedizione in Cristo Gesù. Diciamolo a noi stessi. Quando vengono i nostri pensieri, nella nostra mente pensieri del tipo: tu non hai niente, tutte le cose sono contro di te, dillo a te stesso: tu sei benedetto di ogni benedizione spirituale, Dio in Cristo ti ha dato tutto e colui che ti ha dato il suo figliolo non ti darà tutte le cose con lui. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. Quindi dillo a te stesso, dica il povero: io sono ricco. Dica il debole: io sono forte. Puoi dirlo senza ingannarti, perché così è, Dio l'ha detto, e ripetilo a te stesso. Il diavolo ti dirà: tu non sei affatto ricco, tu non sei affatto forte. Altri uomini ti diranno: tu non sei neanche un cristiano, tu non sei neanche una cristiana. Tu vai dinanzi a Dio e alla specchio della sua parola dici: è per grazia di Dio che io sono quello che sono. Così si curano le proprie afflizioni, le proprie ferite, eh? E poi Davide mette a confronto non solo la ricerca della felicità dei suoi nemici e quella dei santi, lui cerca la luce del volto di Dio, il piacere di Dio, ma poi mette a confronto la propria gioia e il diletto con quella degli idolatri. Questa gente quando è contenta? Questa gente è contenta quando il loro grano... I loro soldi, il loro mosto abbondano. Quando il loro grano e il loro mosto, a quell'epoca erano queste, no? Sicuramente il segno della prosperità, pecore, buoi, cammelli, grano, mosto, erano una bella stagione, una buona stagione che produceva tanto, dava tanta gioia. Ma tu, Signore, hai messo nel mio cuore più gioia di quanta ne provino quelle persone lì, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. C'è tantissimo da dire qua, a volte anche gli empi sono benedetti con beni materiali, ma la gioia del cristiano è di una natura diversa da quella che si può ricavare dalle cose che vengono da questa vita e da questo mondo. Puoi avere la moglie più bella o il marito più aitante, il lavoro più retribuito o il conto in banca più pieno, le case più belle, più ordinate. Se la benedizione di Dio non c'è, la gioia farà sempre difetto. Mette a confronto la propria gioia, il proprio diletto con quella degli idolatri, con quelle degli amanti del piacere e alla fine fa una dichiarazione che tutti quanti abbiamo nelle nostre camere da letto, o molti di noi hanno nelle camere da letto. Io in pace mi coricherò e in pace dormirò. Perché? Perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Questa pace che supera ogni intelligenza, questa pace che non dipende dalle circostanze, questa pace che non dipende dal conto in banca, questa pace che non dipende dal fatto che non ci siano vicini molesti o amici che ci abbandonano, questa è la pace conosciuta dai figli di Dio, che alla fine della loro giornata, comunque siano andate le cose, possono dire: Signore, eccomi qua, cosa mi rimane? Dopo aver fatto il mio dovere, dopo essermi stancato fisicamente, essermi stancata fisicamente, dopo aver commesso il mio peso di peccati dinanzi a te, per i quali ti chiedo perdono, però nella certezza che tu sei con me, io in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu mi fai abitare al sicuro. Vedete, Davide lo dice a se stesso. E noi possiamo... L'altro giorno ho incontrato una sorella che per un periodo di tempo ha fatto... volontariato presso una casa di riposo per anziani. E questo versetto era diventato una specie di formula magica, perché andava dalle persone anziane che prendevano medicine, che avevano problemi per dormire, e glielo faceva ripetere. Ora, non lo so se funzionava perché si suggestionavano, se funzionavano per la sua fede, se funzionava perché il Dio è buono e quando viene confessata la sua parola, lui onora la sua parola, ma dice che tutta la gente la sera la chiamava, dice: puoi venire da me e mi ripeti le paroline del Salmo. Ma probabilmente, ora senza superstizione, noi dovremmo farlo sempre. Impariamo, non, c'è una cosa che noi come evangelici spesso odiamo ed è questa ripetitività delle liturgie, però sapete che in certi casi hanno un senso, la ripetizione di certe frasi, per esempio quando confessiamo il nostro peccato, se confessiamo i nostri peccati, quale verso è più appropriato di prima Giovanni 1:9? E che problema c'è a ripeterlo tutte le domeniche? Oppure se alla sera, quando andiamo a dormire, perché siamo così stanchi, non abbiamo la forza di fare una lunga preghiera, dopo due o tre parole di ringraziamento a Dio, che male c'è se abbiamo imparato a memoria: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. E poi al mattino, quando ci svegliamo, prendere un altro passo dei Salmi, dal Salmo 3, dice, e quando ci svegliamo possiamo dire, Salmo 3, versetto 5, io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. E che male c'è se lo ripetiamo tutte le sere e tutte le mattine facendolo con fede. Quindi, fratelli, dichiariamo la nostra pace, la nostra sicurezza in Dio soltanto, in Dio soltanto. Allora, anche questo è un salmo messianico, e come ho concluso domenica scorsa pensando e mostrandovi che l'uomo beato è Cristo, anche qui noi possiamo vedere come Cristo è nello sfondo ed è anche nella prospettiva di questo Salmo. Tutto ciò che noi troviamo in Davide, qui noi lo troviamo in Cristo. Cristo è l'esempio perfetto di un uomo di preghiera che ha saputo parlare al Padre in umiltà, in mansuetudine, un uomo di misericordia. Cristo è l'esempio perfetto di amore e di franchezza nel parlare agli uomini. Ha detto agli uomini, ha usato misericordia nei confronti dei peccatori ed è stato onesto nel rimproverare i malvagi e i peccatori. E Cristo è l'esempio perfetto della devozione, della fiducia in Dio. Chi è stato più perseguitato di Cristo? Chi è stato più oltraggiato e schernito di Cristo? Chi è stato più offeso di Cristo? Eppure Cristo è rimasto fedele fino alla fine. E ha parlato a Dio sulla croce, rivolgendosi al Padre: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Ha parlato agli uomini, ha parlato agli uomini. Ricordatevi l'ultima parola che egli ebbe prima di morire, le ultime parole furono di affetto nei confronti di sua madre e di amicizia nei confronti di Giovanni: madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Ebbe parole nei confronti di quell'uomo che stava morendo sulla croce accanto a lui: io ti dico, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Il Signore Gesù parlò a Dio e parlò agli uomini e sicuramente egli confortò se stesso nella certezza che il compimento della salvezza sarebbe stato quello che Dio aveva progettato. Le ultime parole che Gesù disse, le disse sicuramente come un grido di vittoria: è compiuto, io ho fatto tutto quello che il Padre mi ha mandato a fare e adesso tutto è compiuto. Impariamo anche noi a parlare a Dio, a parlare agli uomini e a parlare a noi stessi, come ci hanno insegnato Davide e come ha fatto Cristo Gesù. A Lui sia la gloria per sempre. Chiniamo il capo.